cold and the stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably.
Cari ascoltatori radiolisti, è martedì 7 aprile, sono le 22:35. Volevamo dare in questa puntata l'esito della riunione dell'Eurogruppo, non possiamo perché l'Eurogruppo si riunirà alle 23. La riunione dei ministri delle finanze è slittata più volte durante la giornata, non c'è accordo, l'Olanda si oppone agli Eurobond, c'è il sì invece da parte di tutti i paesi del nord, Germania, Olanda e gli altri all'accesso al credito, al MES, e quindi c'è lo stallo totale perché l'Italia e la Francia, vediamo per quanto terrà la Francia e la Spagna, sono di opinione diversa. Si lavora ad un accordo, dunque ci sarà una riunione durante la notte e noi la seguiremo. A questo punto, in attesa che l'Europa batta un colpo, andiamo a parlare dei due titani. L'Europa è il vaso di coccio tra i vasi di ferro, e cioè della Cina e gli Stati Uniti, con il socio spagnolo, cioè Maite Carpio. Vai con la violista.
Lista.
Laid down his life for you and I. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.
Cari ascoltatori radiolist, come preannunciato sono qua con Maite Carpio, il socio spagnolo. Dobbiamo fare il punto nave della crisi del coronavirus, ci sono parecchie cose, ma forse il vero quadro è quello tra Cina e Stati Uniti. Allora proviamo a iniziare da qua con Maite.
Buonasera a tutti,
allora,
ciao titolare, buonasera.
Tutto bene innanzitutto? Sì, il tuo isolamento procede.
Il mio isolamento procede con fatica, come immagino per tutti quanti noi.
Abbastanza.
Facciamo del nostro meglio, ma è una situazione complicata e difficile.
Mi pare che il confronto sul piano geopolitico sia abbastanza chiaro, poi naturalmente vedremo quello che Henry Kissinger ha chiamato il nuovo ordine da post-coronavirus, come sarà. I due giganti però sono quelli di prima, sono Cina e Stati Uniti. Dico subito la mia opinione. Io penso che gli Stati Uniti usciranno vincitori alla fine da questo scontro per tutta una serie di ragioni che spero di poter spiegare, e mi sa che tu hai un'idea diversa, è così?
Sì, assolutamente. Io penso che quello che uscirà peggio di tutta questa crisi è un gigante, se non di carta, con i piedi d'argilla, che sono venuti al pettine.
Il virus ha origine dalla Cina. Insomma, non è che la Cina fa una bella figura con tutto questo caso.
Io ho capito, per adesso andare avanti con tutte queste cospirazioni giudeo-massoniche, dare la colpa alla Cina che ha sparso questo virus intenzionatamente nel resto del mondo, mi sembra una cosa assurda, che fa parte anche della paranoia questi giorni.
Beh, però è vero.
Sicuramente non mi sento da secondare. No, non è vero.
Come non è vero?
Allora, il virus è nato in Cina, ma questa, non si può pensare oggi a una cospirazione di sono stati cinesi a spargere intenzionatamente il virus
certo.
In giro per il mondo.
Questo non lo
questa
penso.
È una cosa, questo è assurdo da mantenerlo, perché è insensato, tra l'altro, e non fomenta altro che la paranoia di tutti questi giorni che ci circondano. Per cui io non mi sento assolutamente a avallare questa tesi.
No, ma nessuno la avalla, dai.
Ci sono altri virus che sono nati, come quello, quella ultima influenza del 2009, che è nata in Messico. L'Organizzazione Mondiale della Salute ha fatto una grandissima allarme a proposito di questo virus, che poi non si è dimostrato quello che era. Non credo che nessun paese oggi, nessun epidemiologo, nessun scienziato sia assolutamente capace nei primi giorni di capire il futuro sviluppo che porta un virus o una pandemia come quella che ci troviamo oggi. Per cui io non penso e non sento che sia giusto quello che dice Trump del Chinese virus.
Beh.
O che la colpa o che il virus ci sia cinese. È nato in Cina, come poteva nascere da altre parti?
Beh, insomma, da altre parti mica so tanto. Che... mercati di animali cinesi.
So che tu sostieni questa cosa dei mercati di animali cinesi.
Beh, è così.
Però è un fatto culturale. Per loro il pipistrello è un portatore di grande fortuna.
Eh sì, ma se non se lo mangiano è meglio.
Sì, ho capito, ma anche noi ci mangiamo lo scaracoles o le lumache, non so come dire, o le uova, è un fatto culturale, non fare...
Ho capito, però il virus dalle lumache non c'è ancora, Maite, però dai.
È molto chiaro che non è nato in un laboratorio.
No, questo è chiaro.
Ok, allora,
oddio.
Tu dici
forse
che è
nato
nei mercati degli animali... No, ma dai, titolare, per favore.
Non lo so, guarda qua, ma tu sai che io sono lontano dalle cospirazioni, quindi.
Cospirazionisti.
No, io no, dai.
No, è un momento molto serio.
Le cospirazioni. Adesso ragioniamo un secondo. Come fai?
Lo abbiamo trovato lì, ho capito, però non vuol dire che loro abbiano voluto spargere questo virus in giro per il mondo.
Ma no, ma figuriamoci, gli ha creato dei guai.
No, ma l'espansione di questo virus, caro titolare, è frutto della globalizzazione.
Certo, però Maite, abbi pazienza.
Te mi tocca veramente avere tanta pazienza.
Sì, devi avere tanta pazienza, perché poi c'è un dato che la Cina si rivela dal punto di vista della sicurezza alimentare, che è uno standard importantissimo, la sicurezza biologica, e questo diventa un altro standard che ormai è in cima all'agenda, abbiamo visto che cosa può provocare, è un partner inaffidabile. Cioè, l'ONU ha chiesto la chiusura di tutti i mercati, in ritardo, la chiusura di tutti i mercati di animali. È un fatto.
Sì, però scusami, adesso è lontano da me cercare di difendere
la
sicurezza alimentare della Cina, siamo molto chiari. Dove ci porta questo ragionamento? Dove vorresti arrivare?
Alla responsabilizzazione della Cina.
Che di cosa?
Del suo ruolo nelle relazioni internazionali, nell'ordine geopolitico, deve essere più responsabile. Perché tutta la catena di comando cinese è andata in ritardo.
Lo chiediamo alla Cina e alla catena di comando cinese, come lo dobbiamo chiedere anche negli Stati Uniti.
Certamente, non ci sono dubbi.
Comunque, il punto di partenza della nostra discussione era chi dei due giganti ce la farà. La Cina ha dimostrato, come tu dici, tutte le carenze di sicurezza alimentare, della catena di comando, quanto può essere forte una non democrazia oggi. Ma ugualmente gli Stati Uniti e l'America ha dimostrato tutte le debolezze del proprio sistema, e penso che a short term, a un periodo medio, i nodi che vengono al pettine saranno più quelli degli Stati Uniti e non della Cina. Si è visto assolutamente la debolezza del sistema, Mario. Hanno perso nel giro di scarse settimane tutto quello che Trump si era vantato di aver guadagnato nella borsa.
Sono andati giù i mercati, ma mica è colpa di Trump.
non dico che sia tutto colpa di Trump, ma Trump per anni ci ha fatto credere che tutto era merito suo e abbiamo vinto per suo merito, è sparito per un
Insomma, virus che lui una pandemia
assolutamente snovato, sottovalutato, e tuttora oggi continua a trattare con una grandissima superficialità. Per cui un paese così importante, perché il punto di riferimento culturale di tutti quanti noi e il resto del mondo, che ha cominciato a dire con questa amministrazione American First, voglio vedere adesso dove va con l'American First, perché ti assicuro che quello che pagherà con il numero più alto di vittime saranno gli Stati Uniti.
Beh, la popolazione è là.
Non vanno manco in ospedale.
Gli americani non truccano mica i dati.
Che truccano i dati, non possono.
I cinesi sì.
Magari truccassero i dati.
No, non li truccano.
Non possono permettersi di andare in ospedale.
Questo è un altro film.
No, che un altro film. Questa è la realtà degli Stati Uniti che a te tanto piace. Per cui cominciamo a dirci le cose come stanno.
Certo che mi piace, è un sistema libero.
Ma libero del cavolo, che fa morire tutti i suoi, come ha detto Trump, poi non c'è assicurazione sanitaria?
Sì. È vero, ok, e questa è una storia direi abbastanza nota, vecchia e così via, che è certamente una struttura del sistema americano, ma i tuoi occhi sono quelli di un'Unione Europea, e quindi cara...
Ma i tuoi occhi di un cinese?
Lo sai benissimo dove voglio arrivare, tu hai un'idea...
No, non ho capito dove vuoi arrivare.
Tu hai un'idea progressista del modello americano che non corrisponde...
Certo, soltanto perché ce l'hai con i democratici,
no,
Trump ha messo a nudo i democratici,
ma non è vero. Posso dirti perché la Cina non vincerà questa sfida?
No, la Cina ha già vinto questa sfida,
ma figurati, la Cina è nei guai.
Perché noi no,
La Cina non vincerà questa battaglia, perché è una battaglia per la supremazia, innanzitutto per la sopravvivenza in questo momento di tutti noi. E poi una battaglia per il primato, no? Geopolitico, e non la vincerà perché è un sistema chiuso. Ed è esattamente nella condizione dell'Unione Sovietica, quando sul finire degli anni Ottanta era strangolata dal punto di vista economico, era ovviamente un sistema totalitario, e alla fine le contraddizioni sono esplose.
Gli Stati Uniti di oggi non sono gli Stati Uniti del piano Marshall.
È vero.
Sono tutta un'altra cosa. Oggi vediamo il crollo della globalizzazione che hanno voluto fondamentalmente le grandi aziende americane. E sono loro quelli che hanno trascinato nella globalizzazione tutti quanti noi, e noi in Europa siamo stati ben contenti di seguirli. Attenzione, non è che adesso sto dicendo che sia colpa soltanto degli Stati Uniti, perché anche noi ci abbiamo una grandissima responsabilità. Ma il parallelo storico che tu stai facendo oggi non regge. Quella nazione che tu sogni, che tu immagini ancora nel più profondo del tuo cuore romantico, non c'è più.
Pure romantico sono diventato, vabbè.
No!
Oh,
e adesso sei pure romantico.
Pure romantico, ma non è possibile.
Vabbè,
delle visioni opposte.
Personalmente preferirei gli Stati Uniti, che io ho nel mio profondo del cuore, che non è...
Sì, non con Trump.
Senta Trump, il tuo sì, ma va bene, perché poi so che dopo Trump arriverà un altro che forse mi piace di più, ma a me gli Stati Uniti... piacciono culturalmente forse più dei cinesi. Perché, scusami, una delle culture più antiche dell'umanità è quella cinese?
Beh, insomma, guarda,
ha dato tanto.
Non è un paese libero.
È molto più antica della...
sono molto più antichi, ma sono rimasti schiavi. Questo è purtroppo. Dal punto di vista della libertà politica...
Vabbè, non mi portare a fare demagogia.
No. Pensate che tutti i giorni così questa storia, quindi vabbè, allora
proprio una pazienza ci vuole con te,
ecco.
No, poi quest'altra cosa che tu dici, l'Organizzazione Mondiale della Salute, ma siamo pazzi?
Sì, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è un disastro,
una cosa del genere.
Ma oggi c'era un editoriale
Mario, loro non si guidano per criteri anche piuttosto alti, e secondo me sarebbe anche il momento di rispettare con un pochettino più di lungimiranza i principi che guidano istituzioni sostenute da tutti, non soltanto perché i cinesi pagano i fondi dell'Organizzazione Mondiale della Salute, ma siamo pazzi.
Abbiamo fatto una ricostruzione puntuale di tutto, e ci sono delle gravissime mancanze. Adesso.
Allora, le gravissime mancanze nell'Organizzazione Mondiale della Salute ci sono state sempre, come dicevo prima, anche nella crisi con quell'altra epidemia che non è riuscita, non c'è stata la pandemia del 2009, con quel virus che nasce in Messico 2009. La sua presidente era una donna all'epoca, non ricordo bene come si chiamava, comunque mi ricordo che era una donna, che già questa cosa mi piace molto. Lei ha dato un allarme che è stata presa da tutto il mondo come un eccesso di allarmismo.
Ma sì, me lo ricordo.
Nel 2009, quel virus non è partito come il nostro Covid-19. Ma quando nasce il Covid-19, anche l'Organizzazione Mondiale della Salute, che ha tanta esperienza accumulata e tanti scienziati all'interno che capiscono, quando ti trovi con quella situazione non sai molto bene dove va a finire. Sì, è stata scarsa.
È stata
ma
scarsa,
non perché avesse degli interessi dichiarati filocinesi, per favore.
Ma scusami, il 14...
No, non capisco perché sei così anti-istituzionale.
No, ma non sono anti-istituzionale, però ci sono dei fatti che non tornano. Il 14 gennaio l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che le indagini preliminari condotte dalle autorità cinesi non hanno trovato prove chiare della trasmissione del nuovo coronavirus da uomo a uomo. Ora, le indagini preliminari condotte dalle autorità cinesi, Ma è una dittatura.
Tempo,
ma di cosa stiamo parlando?
Quanto tempo ci siamo messi noi a capire l'importanza del coronavirus? Quanto tempo si è messo Boris Johnson a riconoscere
ma
la gravità?
Ma tutti hanno fatto grandi errori,
quanto
per carità.
Quanto Trump si è messo a riconoscere e ancora oggi continua a far casini? Adesso no. Cioè, adesso attribuire con il senno del poi la possibilità di fare storicismo.
Sì.
Ma che?
Ma come? Ma che mai?
Ma,
ma è un disastro.
Ma stai scherzando? Si sono messi troppo a dichiarare la pandemia, perché per loro non conta il numero di morti, ma il numero dei contagi. Per l'Organizzazione Mondiale della Salute le regole sono molto diverse di quelle che stai cercando di farci.
Ma io non sto cercando niente, io ti dico che il 14 gennaio questi dicevano che le autorità cinesi, mica l'Istituto Pasteur di Parigi, le autorità cinesi dicevano che non c'era...
Le autorità cinesi in quel momento stavano cercando di immaginare un mondo migliore di quello che si è presentato davanti a loro, come abbiamo fatto tutti quanti noi.
Il 14 gennaio.
Lo abbiamo fatto in Italia... Lo abbiamo fatto in Spagna, lo abbiamo fatto in Inghilterra,
Maite.
Lo abbiamo fatto negli Stati Uniti, lo abbiamo fatto ovunque, Mario.
Siamo tornati alla Cina, come vedi, perché il problema è la Cina. Cioè, il 7 gennaio Xi Jinping, queste sono cose pubblicate dai cinesi e non ti sto raccontando cose. Il 7 gennaio, fammi finire. Xi Jinping il 7 gennaio si riunisce davanti al Politburo e dice, il Partito Comunista, quindi l'organo più importante, e dice è una cosa rischiosa. Dopodiché lo dice, se ne dimentica e il 23 gennaio chiude la metropoli di Wuhan. Insomma,
Carlo titolare, che giorno era quando il nostro Presidente del Consiglio Giuseppino Conti dice al resto del paese abbiamo tutto sotto controllo?
Era il 30 gennaio, ha sbagliato clamorosamente. Il 30 gennaio.
Ok, allora Conte se lo può permettere, lo fa...
No, non se lo può permettere, infatti, neanche lui. E di fronte a tutto questo che casca, cioè noi adesso possiamo girarla...
Sì, ho capito, ma caschiamo tutti, quello che sto dicendo. Sì. Non è che caschiamo per la Cina, caschiamo tutti.
Ma certo che non caschiamo solo per la Cina.
Queste posizionamenti cospirazionisti. Per
ma non c'è nessuna cospirazione, è tutto alla luce del sole, che scherzi. Il virus è l'oro.
Come è andato il decreto oggi?
Quale decreto?
Il decreto di Conte, del quale non so niente.
Non lo so, perché...
Qui non ti posso rispondere, per cui c'hai il tuo tempo.
No, ma io non voglio il mio tempo sul decreto, io mi diverto sulla Cina, abbi pazienza. Non voglio il decreto. Perché il decreto ancora non c'è, è tutto lì il discorso.
No, ma come non c'è? È stato tutte le analisi, controanalisi,
ma è la copertina, sì, le controanalisi, ma il testo non ce l'abbiamo, punto.
Ma no,
è
ma
così.
Scherzando.
No, non sto scherzando, ma per questo governo, anche per altri a dire il vero, è normale.
Però, a pubblicarlo nella gazzetta ufficiale ci mettiamo sempre un po'.
Sì, ma non abbiamo delle bozze, ma non abbiamo quelle definitive e soprattutto non ci sono gli aspetti tecnici di alcune cose, dei prestiti, del... quindi dobbiamo aspettare che cosa succederà. Tra l'altro mi pare che non sia neanche finito l'Eurogruppo, adesso controllo, vediamo un attimo che non appunto
che è una riunione importante invece.
è stata interrotta, infatti riprenderà alle 21. È stato sospeso l'Eurogruppo, sì, la riunione in videoconferenza dell'Eurogruppo che sta discutendo le proposte per la risposta alle conseguenze economiche della crisi del coronavirus è stata sospesa e si prevede che riprenda dopo le 20, quindi alle 21, secondo fonti di Bruxelles. Qua non c'è l'accordo, eh? Non c'è l'accordo in Europa.
Ecco, questa è una notizia straziante.
Perché tu vuoi che vadano d'accordo sempre.
Io sono per l'Europa, come tu ben sai, non è che tifo sì, per la Cina.
A prescindere.
Io tifo per gli europei. Noi, ma che dobbiamo stare e siamo sulla stessa barca.
Veramente i tedeschi
perché
no.
Perché mi fai sempre parlare con questo tono, come se io fossi una persona antipatica quando non lo sono affatto?
Ma no, ma no, no.
Cioè, mi fai apparire come una antipatica? Che
ma non è vero, no, però su insomma, abbiamo delle idee contrapposte spesso.
Ma questo per fortuna.
Ma meno male, mi annoierei moltissimo.
D'accordo con te?
No, io non potrei mai essere d'accordo con te.
No, no, non, però... è vero, non è vero, no, c'è anche una ragione a quello che tu dici, però insomma no, devo difendere questa tesi cospirazionista, dai.
Ma io non c'ho ancora con la tesi cospirazionista.
Siamo seri.
Quando c'è una cosa che non ti va bene la butti sul cospirazionismo, che è qualcosa che
no,
io non conosco.
No, io no, sei stato tu.
Ma che io ti faccio gli elenchi
no,
dei
tu
fatti.
Hai detto che colpa della Cina, perché non so come, cioè, come Trump, China's virus.
È certo che è cinese, ma...
Chinese virus.
Ma... Sì, è cinese. Cioè, può non piacere, no, però
scusami,
è così. Non è politicamente corretto,
portato,
non è da salotto,
ti ricordo,
ma...
Ti ricordo chi l'ho portato in Europa? Non sono stati i cinesi, precisamente, sono stati i uomini di affari e i turisti.
Che sono stati... sono stati
sono... Che erano in Cina.
Oh, signore. No, sono stati lasciati liberi di viaggiare dal regime cinese che avrebbe dovuto bloccare tutto. E uno dei problemi è proprio quello.
Non è vero, non sono d'accordo. Avremmo dovuto bloccare anche noi la Lombardia, non l'abbiamo fatto.
Ma noi avremmo...
avrebbe dovuto capire dal primo giorno quello che aveva tra le mani e Boris Johnson. Per cui smettila, perché i cinesi devono avere più responsabilità di noi. Siamo stati tutti degli irresponsabili.
Oh,
adesso
signora,
non capisco perché i cinesi sono più responsabili di noi.
È perché il virus era da loro, non era in casa mia. Abbi pazienza.
Ma chi se ne frega? I virus nascono sì, ovunque, in Africa, in China, a Madrid e anche in Sud America.
È veramente dura. Va bene.
Sì, ci vuole una pazienza con te proprio. Che so.
Senti, torniamo, torniamo al quadro. Io speravo di fare ordine, finisce con una litigata. Vabbè. Allora,
no, cerchiamo di fare ordine. Dai.
Allora, cerchiamo di fare ordine. Abbiamo capito che cosa? Che ci sarà nel corso dei prossimi mesi e anni una battaglia fortissima tra le due superpotenze, tra l'altro devono rivedere anche le regole del commercio, che è tutto per aria ovviamente, qua è saltata la domanda, ci sono gravissimi problemi economici in campo. E poi abbiamo...
saltare più le regole del commercio e il coronavirus. Che non tutti i dazi di Trump, no?
Beh, il coronavirus ha praticamente scardinato il sistema.
Interrotto, esattamente.
Ha scardinato tutto, non sappiamo che cosa resterà in piedi dell'ordine mondiale dopo questa vicenda.
Allora, dimmi una cosa, dopo tutto questo Covid-19 e coronavirus che ha scardinato tutto il sistema, che senso ha che Trump poi torni a dire i dazi,
non molto,
i giochetti,
sono d'accordo con te, questo è preoccupante.
È cambiato l'ordine del mondo?
Sì, ma lo sanno ovviamente, solo che Trump è in campagna elettorale, come tu ben sai, ci sono le presidenziali a novembre e quindi c'è un pezzo del suo discorso che ha questo tipo di retorica. Però sì, su questo punto io sono assolutamente d'accordo con te, un sistema se n'è andato. Guarda, Kissinger ha fatto un pezzo bellissimo l'altro ieri sul Wall Street Journal dove spiegava che bisogna reinventare tutto e non si sa neanche... con quali fondamenta, nel senso che c'è una risposta americana in corso, ma c'è anche una controffensiva cinese molto grande, la stiamo vedendo in Europa, cioè loro hanno un sistema di propaganda e di menzogna formidabile, naturalmente. In mezzo c'è l'Europa, di cui stavamo accennando
questo,
adesso.
Anche su questo sono d'accordo con te.
E quindi sono due cose sono quasi emozionato.
Insomma, che loro hanno un sistema di propaganda di menzogne è chiarissimo, ma che noi ci agganciamo a questa cosa è assurdo.
Beh, non è che non puoi tenerne conto.
Quando è giusto va benissimo, ma quando se le attribuiamo anche colpe che non hanno, se attribuiamole le colpe che hanno, che sono tante.
Non torno sull'argomento.
Va bene.
No. Non ci casco. Non ci casco. No, però il quadro di quello che sta emergendo, ora la riunione dell'Eurogruppo, è, uno potrebbe pensare che non è così importante, in realtà lo è, certo è a livello dei ministri delle finanze, ormai abbiamo capito che in realtà la partita è sempre quella del Consiglio Europeo, cioè sono i leader che decidono. E tuttavia, Maite, questa divisione che c'è tra gli impegni che non vuole assumere la Germania e ha le sue ragioni, insieme all'Olanda e altri paesi, e le richieste fatte dall'Italia, ma certo non sono di buon auspicio per il futuro del caro vecchio continente, rappresentato poi nel forum dell'Unione Europea. Non trovi?
Sì, però cominciano a sentirsi le prime critiche contro il posizionamento dell'Olanda anche all'interno del paese.
Sì, è vero.
Per cui questo è un grandissimo segno positivo, perché poi c'è stato tutto un sud, anche nord europeo, che si è alleato per resistere e opporsi anche a questa posizione di chiusura, perché poi il problema è non parlo, cioè invece siediti sul tavolo e parla, no? Anche perché anche il MES senza condizioni potrebbe essere un strumento molto pratico e anche da allargire.
Secondo me si può fare tranquillamente, il problema è che i 5 Stelle dicono no, cioè c'è un problema interno dell'Italia.
Lei evidente. Perché non gli conviene capire quali sono i precetti della diplomazia europea, ma insomma sul tavolo di Bruxelles ci sono temi molto gravi.
Sì, no, ci sono temi enormi, altro che... Non so se...
Tu la sentiresti di dare tutto questo svago a tutto questo debito pubblico di tutti i paesi europei?
No.
Così facilmente, senza mettere paletti o senza...
No, io no. Io sono per fare investimenti, per fare...
Controllati?
Sì. Sì, perché
giusti,
poi...
mirati e quelli che servono.
Sì. E poi noi non abbiamo la potenza di fuoco che hanno i tedeschi, perché abbiamo comunque un debito già elevato. Questo non significa, attenzione, che noi dobbiamo subire i condizionamenti che ha avuto la Grecia, perché sarebbe drammatico.
No,
però è anche vero che insomma i nostri impegni devono essere calibrati. Non ci sono
comunque
dubbi.
Adesso tu mi dici che non è stato ancora pubblicato il decreto di Conte,
no.
Ma quel decreto è stato possibile grazie al finanziamento della banca europea.
Sì, bisogna vedere come funziona.
Noi non saremo assolutamente in grado di allargire tutti quei fondi, per cui quando l'Europa c'è, l'Europa c'è.
No, ma ci vuole, deve esserci, io sono convinto che sia importantissimo.
No, ma
il problema
è molto più di quanto noi vogliamo accettare o credere.
Adesso con questo come la devi accettare è tutta da vedere, però insomma è chiaro che è necessaria, non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi su questo. Ma tu sei ottimista? Su questo?
Parliamo di Walter Benjamin.
Walter Benjamin.
Sono ottimista. Sono ottimista sul futuro dell'Europa, sì.
Questo è un dato.
Sì.
Io non lo so.
Penso che questo potrebbe anche aiutarci tanto, perché... Secondo me la scala dei valori è tanto cambiata, no?
In che senso?
Beh, ce ne siamo accorti tutti quanti che non è che possiamo fare a meno degli altri.
No, beh, certo.
Se andiamo, il nord, il sud dell'Italia, i catalanisti, l'Europa, l'Olanda, dove va a fare?
Beh, l'Olanda, la domanda è sempre a chi li vendi i tulipani?
Chi vende i tulipani?
Sì.
I concorrenti sono lì.
È brutale se vuoi, però è così.
Ma sono rovinati, hanno perso tutta la produzione di quest'anno.
Sì, no, ma sono numeri terribili che adesso io non voglio.
Ma terribili per
non voglio
tutti,
ripetere.
Assolutamente.
Perché...
Per cui no, penso che dopo questa crisi se c'è già un cambio nella scala dei valori. Credo che il primo valore è quello di capire che non andiamo da nessuna parte isolati, ma che stiamo tutti nella stessa barca. Se vogliamo capirlo, forse poi non lo capiamo e c'è il riccio sul piccolo orticello, che potrebbe anche essere, però non mi pare che i discorsi sovranisti di prima del coronavirus oggi tengano come prima, no?
No, allora è lì, però c'è un tema. Allora, la globalizzazione come l'abbiamo conosciuta è
È
finita.
finita.
Quindi in teoria
Finita,
dovrebbe
sì.
esserci un ritorno delle nazioni, un ritorno dello Stato, ma non nel senso che immaginano gli sovranisti immaginari, scusando il gioco di parole, di casa nostra. Non c'entrano niente, no? Non andranno le cose come pensano
No,
loro.
no, 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 sono d'accordo. Sono d'accordo perché tra l'altro penso che quello che è venuto fuori in questo nuovo scenario in primo piano è la ingiustizia sociale
Sì,
e il
vero.
ruolo fondamentale di una classe sociale che anticamente si chiamava proletariato e che sicuramente oggi torna ad avere un senso chiamarla così, che soffre ed è quella che paga in prima persona.
Certo.
Allora, il sovranismo, cioè, non ha senso se non si prende in considerazione un ragionamento sociale di quelli che stanno pagando in prima persona un prezzo altissimo, no?
Sì, guarda.
Sa, con questa crisi si mette a fuoco qual è la differenza delle case dove abiti, della scuola che frequentano i tuoi figli, del territorio dove abiti, del sistema sanitario che ti assiste, sa, è il welfare e il sistema sociale che è dietro di noi quello che entra in crisi, no? O si
Scusa,
mette in evidenza almeno.
mentre parlavi mi veniva in mente una cosa. A che punto è Sanchez? Ricordiamo che tu sei di Madrid, sei spagnola.
Allora, Sanchez sta cercando di fare un accordo come quello che è stato fatto nel 77, che si chiamavano i patti della Moncloa, un accordo tra tutte le forze di opposizione e di governo per cercare di uscirne. Il leader dell'opposizione, Casado, ha detto di no ed è in grande difficoltà Sanchez perché all'interno del suo governo c'è un gruppo molto agguerrito di economisti che premono per portare in parallelo la crisi del coronavirus e i tantissimi morti che ci sono stati in Spagna, e più la crisi economica, perché poi l'economia spagnola è molto più debole di quella italiana. E loro si erano proposti, i loro programmi erano di un rilancio di crescita economica, di investimenti sociali e si vedono costretti a fare un passo indietro. Per cui Sanchez
Ma è una
comunque
situazione
Sanchez
poi che, come in Italia, si evolve di giorno in giorno,
ogni 2 settimane deve andare in Parlamento
no?
a chiedere il permesso per rimandare lo stato di allerta di altri 15 giorni. Per cui si deve comunque confrontare
Beh,
con
meglio che in Italia.
un'opposizione molto.
Meglio che in Italia si confronta con qualcuno qua. Conte fa decreti.
Che non, poi non pubblica.
No, quelli sono altri ancora. Lui fa decreti della presidenza del Consiglio da solo. Vabbè, io sono molto critico su questo, ma ormai è come predicare nel deserto. Nessuno si accorge dello stravolgimento comunque di alcuni importanti equilibri costituzionali. Vabbè, insomma, è un po' il fatto che comunque anche Sanchez naviga a vista, mi pare di capire che ci siano anche là i soliti
Sanchez
problemi.
naviga a vista, sì, come tutti ha fatto tantissimi errori e poi si scopre anche la criticità di un sistema sanitario molto mediterraneo che condivide anche con l'Italia e che si affida a un sostegno molto di famiglia e sulla cura delle donne in famiglia. Sono certo di uno Stato che sostiene un sistema sanitario, no? Allora,
Dai.
se posso aggiungere una cosa per finire?
Puoi,
No,
devi.
perché adesso che tu stavi parlando mi è venuta in mente, non ci avevo pensato prima. Però, visto che le nostre conversazioni sono quasi quasi un brainstorming di quelli sciagurati anche, stavo pensando questo. Il problema della Cina forse non è la colpevolezza o il cospirazionismo che siano stati loro a propagare questo virus, ma è un problema di credibilità, cioè come certo. fa a ritornare la Cina a essere credibile in tutta la sua zona di influenza?
È
no?
quello, eh. Io cioè, di quello parlo.
Dopo la crisi, la crisi del coronavirus, come tornano a essere credibili quanto lo erano prima di questa crisi, no? Sai, cosa devono fare per recuperare la zona di influenza? E ma succede la stessa cosa con Trump? Cioè, è un problema, adesso si pone davanti a noi nello scenario geopolitico un problema enorme di credibilità.
Ma certo, le classi dirigenti, le leadership hanno dimostrato di grandissimi
limiti di gestione.
Su questo sì, sono convinto anch'io che ci sia un problema
di gestione di risultati, di rilancio e di generosità verso le altri, di proporre un mondo molto più solidale di prima.
Non sarà facile quando si diffonde povertà, insomma la solidarietà, poi lo sai meglio di me, è una cosa complicata.
Senti, ancora non siamo arrivati a vedere la parte peggiore del coronavirus, eh?
No, speriamo anche di non vederla, aggiungo.
Che sarà l'Ispanoamerica e l'Africa.
No, speriamo di non vederla. Speriamo di no. Senti, hai una canzone?
No, te la volevo chiedere io a te.
No.
Titolare, questa sera mi dai tu a me. Me regalas una canzone.
Io a te.
Dico patria. Oh. Dai, sì.
E cosa ti posso regalare?
Ma regalami una canzone.
Avete capito cosa significa cercare di di decrittare il pensiero?
Sai che non sono...
Vabbè, il pensiero...
Sono per principio...
Voi provate a immaginare la penisola iberica con l'isola di Sardegna. È un casino, cioè, non funziona.
Oh. Ma che la penisola iberica?
E tu sei la penisola iberica, sì.
Il regno castigliano de León.
Sì, addirittura il regno castigliano, giusto, il regno di Castiglia, che tra l'altro avete combinato anche degli sconquassi in Sardegna. Vabbè, lasciamo stare, va, se no...
Ah sì?
Sì, vabbè.
Sì, hai ragione, vabbè, adesso... Però mi sembra una buona tradizione, no? Un suo risultato.
Allora devo trovare un cantante spagnolo a questo punto.
E perché non sardo?
Un cantante sardo.
Cantante sardo.
La troviamo.
Che fai, mi richiami?
No, non ti richiamo neanche morto. Metterò un De André.
Mi mandi una lettera che sarà una lettera al cuore, una pallottola al cuore.
Una pallottola d'argento. Una pallottola d'argento sparata da De André. Va bene?
Bellissima.
Ciao Maite.
Grande titolare.
Ciao.
Un abbraccio.
Grazie
a
anche a te. Ciao ciao.
A te. Ciao.
Se ti tagliassero a pezzetti, il vento li raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle. E la luna tesserebbe i capelli e il viso. E il polline di Dio. Di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla, rosa di rame, mai ballato così a lungo. Lungo il filo della notte, sulle pietre del giorno. Io suonatore di chitarra, io suonatore di mandolino, alla fine siamo caduti sopra il fieno. persa per molto, persa per poco, presa su.
Your list.